questo salmo che ricorda le opere del Signore, le opere di creazione e anche l'opera di liberazione del suo popolo, è, come dice il titolo, almeno sulla mia Bibbia, l'invitatorio. È un salmo che si ripete nell'ufficio delle letture ogni giorno, all'inizio della giornata, e in un certo senso accogliendo proprio questa espressione che è presentata nel salmo: ascoltate oggi la sua voce. E potremmo dire, pregandolo ogni giorno, si rinnova questo invito ad ascoltare oggi la sua voce. È ciò che ci consente di camminare nelle vie del Signore, è ciò che ci consente di poter acclamarlo con canti di gioia, di poter riconoscere in questo Signore, come dice il Salmo, il grande Re sopra tutti gli dèi. Potremmo dire, nella misura in cui noi ascoltiamo la voce, allora siamo in grado di riconoscere questo Re grande. Altrimenti rischiamo di riconoscere altre regalità. E allora questo invito, vedete, ascoltare la voce e subito non indurite il cuore. Devo dire, non è solamente un ascolto con l'orecchio, è un'accoglienza anche del cuore, che invece di mettere alla prova il Signore, di mettere in questione il Signore, accoglie, si fida. In un certo senso, quello che Pietro aveva detto a Gesù rimproverandolo costituisce una sorta di tentazione: non fidarsi di questo Gesù, volergli imporre le nostre vie. Questo salmo, questo invitatorio, ci introduce nel brano di questa sera, brano cosiddetto della Trasfigurazione, Marco 9, 1, 10.
E prima di leggerlo, diciamo un po' il contesto che ci aiuta a capirlo. È un brano che sta al centro del Vangelo. Fino a qui, se voi guardate il cammino di Gesù, non si sa bene dove va a parare. Vi siete accorti? Va e viene da questo lago, va da una sponda all'altra. Quando uno capisce qualcosa gli dice non dirlo a nessuno. Quando poi è andato a punto dice, ma voi chi dite che io sia? Loro finalmente hanno capito qualcosa. Dice, per favore, è esattamente il contrario. Per cui non si capisce bene come va avanti il Vangelo. Ora, questo è il momento decisivo. Da qui in poi il Vangelo sarà un cammino netto e preciso. La prima cosa. La seconda cosa è il contesto immediato. Abbiamo visto che Gesù, che Erode dice chi è Gesù? E lui dice è il Battista. Poi Gesù che chiede ai discepoli cosa dice la gente di te, di me? Se il Battista è Elia, uno dei profeti. Ma voi chi dite? Quindi sono tutti interpellati per dire chi è Gesù. Alla fine Pietro dice tu sei il Cristo. E Gesù dice non dillo a nessuno. E poi spiega come lui è il Cristo. Cioè è in gioco l'identità di Gesù. E allora ci dà una nuova identità di Cristo e di Dio che è esattamente il contrario di quello che pensava Pietro che è chiamato Satana. Poi subito dopo Gesù dice la nostra identità. L'abbiamo visto la volta scorsa. La nostra identità è di quelli che fanno il suo stesso cammino. Di coloro che vincono il male col bene, vincono l'egoismo con l'amore, cioè che fanno il cammino suo. E adesso interviene anche il Padre nella trasfigurazione. Quindi abbiamo tutto un fuoco incrociato sull'identità di Gesù. Cosa dice Erode? Cosa dice la gente? Cosa dicono i discepoli? Cosa dice lui? Il quale dice a noi fate lo stesso, adesso vediamo il Padre che dice la sua parola definitiva. Ed è qui per sé comincia il Vangelo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che la capiremo bene alla fine del Vangelo tra due anni, se Dio concede, è che Marco non racconta la resurrezione. Invece di raccontare la resurrezione rimanda all'inizio del Vangelo, e se tu segui Gesù al centro della tua vita capita qualcosa che è descritto qui, che è ciò che è capitato a Gesù, cioè la trasfigurazione, la tua vita è cambiata. E allora comincia il cammino della vita nuova. Quindi è un po' l'esperienza di resurrezione che ciascuno di noi fa. E il testo si chiama trasfigurazione, ed è giusto stavolta, vuol dire metamorfosi, cambi figura. Se noi siamo chiamati a assumere la nostra vera figura, la nostra figura, la nostra forma, non è quella che crediamo di che sia. Noi non siamo cattivi, non siamo figli di chissà chi. Siamo figli di Dio, molto buoni, disse il Padre. E la trasfigurazione ci fa vedere di che stoffa siamo nel più profondo, la nostra verità profonda, anche la verità del mondo. E la trasfigurazione è la festa dei monaci che hanno come simbolo la civetta. E cosa fa la civetta? Cosa fa? Ci vede di notte, vede la realtà di notte. Ecco, anche noi siamo chiamati a vedere un po' nella notte del mondo, nella confusione che viviamo, a aprire gli occhi. Il miracolo precedente era quello del cieco, aprire gli occhi per vedere la realtà nostra è di Dio. E vedere la realtà non è secondario, perché se capita che di notte siamo in cammino, due persone sono in cammino nel bosco, si trovano su un sentiero, è l'unico che c'è, si trovano lì. Uno non sa dove va questo sentiero, ma questi due non si conoscono e sono due sentieri paralleli, ognuno ha il suo sentiero. Uno dice, oddio, dove andrò a finire? Cosa fa? Siete mai stati in un bosco di notte senza sapere dove si va?
Come ciascuno.
Sì.
Sì, è brutto. È brutto. Se tutto va bene hai paura di ogni rumore, se sei da solo. Ecco, oppure, sei scout?
No.
Guarda che fosse quando il congedo.
Che ci eravamo persi.
Ma eravate in tanti.
Con gli asini? No.
Con gli asini?
Due con tre asini.
Due con tre asini. Compagnia. Gli asini non si perdono mai, siete voi. Uno non sa dove si trova e l'altro sa che quel cammino porta a casa, dove si troverà al focolare con i suoi familiari. Cioè la vita è uguale per tutti, uno pensa che finisce nel nulla e l'altro pensa che invece la vita è il ritorno a casa, che è tutto diverso, cioè sapere dove andiamo a finire. Cioè per esempio a me capita di andare in gita, se penso che arrivato sulla cima c'è il boia che mi taglia la testa, io chissà perché non vado volentieri, non godo neanche dei fiori, del panorama, degli amici, non so perché. Se invece so che in cima si fa festa con gli amici, ci vado molto volentieri e godo di tutte le cose belle che ci sono. Quindi è in gioco il senso, la direzione della nostra vita. Noi siamo, in questo brano ci si dice dove andiamo a parare. E quindi si propone la meta del cammino. Ed è un brano bello, come vedremo.
Leggiamo Marco 9, 1-10. E diceva loro, amen vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto in potenza. E dopo sei giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto, in disparte, da soli, e fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche. E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù. E rispondendo, Pietro dice a Gesù, Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati. E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube, questo è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù solo con loro. E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti. E tenevano la parola tra loro discutendo cos'è il risorgere dai morti.
Il finale del testo è il risorgere dai morti e l'inizio vedere il regno di Dio venuto con potenza già prima di morire. Quindi è il tema del testo. Siamo chiamati a vedere già in questa vita il regno di Dio con potenza. E questo qui ha a che fare con la resurrezione dei morti, cioè con una vita che vince la morte. E il centro del brano cos'è secondo voi, così a prima lettura, a prima, di primo ascolto? Così, io non si abito anche a leggere. Tenete presente una cosa, che in tutti i racconti quel che conta non è mai il racconto, ma la parola che è detta sul racconto. Perché per esempio quel che conta nella realtà non è la sedia, sì, è sedia, ma se la usi per sederti è una sedia, se la usi per battere in testa un altro è un'altra sedia, cioè è la parola con cui usi quella sedia che fa sì che quella sia quella cosa. Qual è la parola che dichiara il senso qui in tutto?
Questi è il
mio. Esatto, e poi?
Diretto ascoltate lui.
Ecco, il punto decisivo è questo sia il figlio mio, ascoltate lui. E poi c'è tutto il racconto, c'è la trasfigurazione, questo volto, e c'è il desiderio di vedere il volto di Dio che è fondamentale in tutta la Bibbia, vedere il volto di Dio, il volto della vita, il volto dell'amore, vuol dire trovare il proprio volto, la propria verità, questa sete di vedere il volto di Dio, la verità, la realtà. Bene, vogliamo vedere il volto di Dio? Basta ascoltarlo. Il volto di Dio siamo noi se lo ascoltiamo, perché uno a una certa età ha la faccia che si merita. Cioè, il nostro volto, che vuol dire il nostro essere rivolti agli altri, le nostre relazioni, vuol dire la nostra esistenza, dipende da che parola viviamo. Perché diventiamo la parola che ascoltiamo. Se ascoltiamo la parola del figlio, che è la parola del padre, diventiamo come il figlio. Diamo carne alla parola. Cioè, è un testo natalizio. Noi siamo chiamati attraverso l'ascolto, come Maria che ascolta la parola, a dar carne al Verbo. Allora il Verbo di Dio si incarna in noi. Vuoi vedere il volto di Dio? Bene, ascolta la sua parola, il volto di Dio sarai tu. Ed è questa l'esperienza di resurrezione che già abbiamo in questa vita, cioè che passiamo dalle tenebre alla luce, il tema è la luce, dall'egoismo all'amore, dall'ascolto delle nostre paure all'ascolto del figlio, che ci rivela l'amore del padre, che ci chiama amare i fratelli, ed è questo il cambiamento radicale della vita. Ora possiamo, detto le cose in generale, magari passare al testo.
Leggiamo i primi due versetti. E diceva loro, amen vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui che non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto in potenza. E dopo 6 giorni Gesù prende Pietro e Giacomo e Giovanni e li conduce su un monte alto in disparte da soli e fu trasfigurato davanti a loro.
Ecco, prima c'è la parola di Gesù che dice il senso della trasfigurazione e dice ci sono alcuni di quelli che sono qui presenti, anche noi siamo qui presenti, alcuni non gusteranno la morte finché vedano il regno di Dio venuto con potenza. Cioè, qualcuno di noi, poi vedremo perché qualcuno, quel che capita a qualcuno è ciò che deve capitare a tutti, però se non capita a nessuno, capita a nessuno, e non deve capitare a uno, a due, a tre, poi anche a te se vuoi. Allora, siamo chiamati tutti, già in questa vita, a fare l'esperienza che hanno fatto in questi tre, cioè a vedere il regno di Dio già in questa vita, con potenza. E questo era un detto di Gesù un po' scomodo perché era un po' uno spezzone vagante così che diceva adesso viene, vedrai che viene, adesso viene. Allora Marco lo mette apposta prima della trasfigurazione per dire guarda che il Signore è già venuto, si tratta solo di ascoltarlo. Quindi non è che adesso tornerà il Signore, guardalo qui, guardalo là, ci sono le visioni, finisce il mondo. No, non è vero. Il mondo finisce quando tu ascolti Lui e comincia il mondo nuovo. Quindi inserisce questa mina vagante di un detto di Gesù che usavano per terrorizzare la gente, per metterla in allarme e stare lì come i tessalonicesi, aspettare che venga, intanto non lavora. Cioè, chi non lavora non mangi, punto primo. Secondo, mettetevi a lavorare, sappiate che il Signore verrà quando vuole Lui, anzi viene nella quotidianità se noi camminiamo come Lui ha camminato. Quindi il senso di questo brano è farci vedere come viene il Signore nella quotidianità della nostra vita.
Anche come, potremmo dire, al di là che il tema sarà quello dell'ascolto del Figlio, cioè un vedere il regno di Dio, di cui Marco ha parlato già dal primo capitolo, nell'annuncio proprio di Gesù, e si vede venire questo regno in potenza. Potremmo dire, ritorna qui la guarigione del cieco di Bezzaida, quasi a dire che per riconoscere questo regno venire in potenza è necessario appunto avere occhi nuovi, occhi che lo sappiano riconoscere, perché altrimenti uno potrebbe dire quale regno, quale potenza, aspettandosi ancora un po' come Pietro, quasi caricando questi termini di contenuti che sono nostri. In Marco 4, quando Gesù parla del regno di Dio, parla di un granellino di senape. Allora è un regno che viene, nel senso che in quel granellino c'è tutta la vita, ma esattamente viene come vuole il Signore, non come forse a volte noi attendiamo, chissà in quale modo, che poi sembra, potremmo dire, un modo di venire molto umano, per usare i termini che Gesù usava con Pietro, un pensare le cose degli uomini e non le cose di Dio. C'è questo regno che viene, sta venendo, anzi è venuto. Il problema è saperlo riconoscere che è venuto, e non solo fuori, dentro di noi, viene in ciascuno.
E poi dice, questo regno viene dopo 6 giorni. Non so, ricordate come comincia sempre Marco normalmente un testo? Cosa dice? Qualcuno ricorda? E subito dopo. Cioè, a fretta Marco. Dice, il tempo è finito, qui bisogna fare fretta. Il tempo è finito, c'è il tempo da perdere, la vita è questa. Non è che devi aspettare un futuro, è il presente che devi vivere. E il presente è un subito dopo. Perché è già passato. E vivi sempre questo subito, e poi il subito dopo, e ogni azione è un presente. Qui invece è l'unica volta che mette un'indicazione di tempo, dopo 6 giorni. Cosa richiama i 6 giorni? La creazione dell'uomo. Non è piccola cosa. Cioè vuol dire che allora qui si parla della creazione dell'uomo, l'uomo nuovo. Che il fine della creazione, il fine dell'uomo, è la trasfigurazione, non la sfigurazione. Cioè non è che si nasce belli, buoni, bravi, poi sai, con l'età si diventa un po' così, un po' brutti, un po' cattivi, cadono le orecchie, cade tutto. Se è meglio così, se è così meglio morire da piccoli, scusate. Cioè se la vita è una sfigurazione, perché vivere? Se la vita è di peggio in peggio, ma è meglio farci nascere tutti morti, almeno non c'è il problema di soffrire, non c'è il problema di morire. Cioè, che senso ha la vita? Ecco, viene dopo 6 giorni, che è anche la fine della settimana, poi c'è il 7° giorno. Siamo, l'uomo è il numero 6 creato per il 7, per la perfezione. Cioè se ascolta Dio diventa come Dio. Se invece non ascolta Dio diventa 3 volte 6, diventa la bestia. Perché l'uomo è apertura all'infinito. Se si chiude ha perso la sua identità e diventa bestia, non animale. Gli animali sono persone serie. Cioè è fallito, perché è destinato, è il pontefice del creato, a dar senso al creato, riportando tutto il creato alla luce del creatore. Infatti è l'unico che dà il nome alle cose, cioè dà il senso alla vita. È tutta la realtà, e la stessa realtà può avere un senso o il suo opposto, dipende dalla parola che usa l'uomo. Per esempio, l'intelligenza è buona o cattiva? Dipende, normalmente serve per fregare l'altro, quindi non è buona. Poi serve per fregare noi stessi, perché con mille ragionamenti ci imbrogliamo, eppure è fatta per il bene. E qual è l'intelligenza appunto che è buona e qual è quella sbagliata? Ci accorgiamo degli effetti. Qui la tecnica è buona o cattiva? Cioè non c'è nulla di neutro. dipende dall'uso che ne fa l'uomo, e l'uomo è quello che è chiamato a dare il senso positivo alle cose. Se diamo il senso negativo, cioè quello dell'egoismo, distruggiamo la creazione. Non a caso la festa della Trasfigurazione è il 6 agosto. Sapete cosa capitò il 6 agosto del 45? Esatto, la prima bomba atomica su Hiroshima, che è il contrario della trasfigurazione, un'altra luce, la sfigurazione. Cioè, noi possiamo fare del mondo la sfigurazione, la distruzione, oppure divinizzarlo. Dipende da noi, è lasciata la nostra responsabilità. Dipende dalla parola che noi viviamo. Se è una parola di morte, di dominio, di potere, quello che abbiamo visto dagli anziani, insomma, i sacerdoti, degli scribi, distruggiamo il mondo. Se è quella del figlio dell'uomo che sa dare la vita, che sa amare, che sa vincere il male col bene, ecco allora la trasfigurazione. Poi un'altra cosa, il sesto giorno, vi richiama qualcos'altro? No, perché non ci siamo ancora. Da quando entra in Gerusalemme, nel Vangelo di Marco, si scandisce ogni giorno, e al sesto giorno, che è venerdì, Gesù muore in croce. La croce è la rivelazione della passione di Dio per l'uomo, cioè dell'amore di Dio per l'uomo. La trasfigurazione è capire l'amore con cui siamo amati. Di un Dio che mi ama talmente da dare la vita per me. E che così butta via tutte le false immagini di Dio che abbiamo, il Dio giudice, padrone, eccetera, e le false immagini di uomo che noi abbiamo. Quindi è molto...
Sì, sì. No, esatto. Penso che si richiamino molto questo sesto giorno, la creazione dell'uomo e la morte di Gesù in croce, quasi a dire che lì veniamo creati in maniera definitiva, in un certo senso lì intuiamo l'amore che c'era dietro la creazione del sesto giorno di Genesi. Sono i due modi in cui potremmo dire il Signore ci fa nascere. Dandoci la vita in un caso, potremmo dire così, dandoci la sua vita nell'altro caso. Lì veniamo creati.
E poi prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E gli altri? Ecco, è bello perché non è che Dio sia incarnato nell'umanità, come uno non è che ami l'umanità. Io amo l'umanità, detesto gli uomini. Si è incarnato in una persona. Così la trasfigurazione è per tre persone. Non per una, non per due, ma per tre. Cioè, è aperta all'infinito, ma l'ha fatta qualcuno. Reale, con nome e cognome. In modo che sia per tutti, ma per tutti se fanno lo stesso cammino. Quindi è un modo per dire, guardate che è per tutti, però non è automatica. E lasciate alla libertà e all'esperienza che fate. Quindi se fate questa esperienza e volete farla, allora è per voi. Se non volete, non è per voi, ma sarebbe per voi lo stesso.
Ed è interessante che scelga queste persone, perché a volte si è tentato di dire, ma Pietro, Giacomo e Giovanni, già alla risurrezione della figlia di Gairo, lui dice, ma questo se li coccola un po' questi tre, potremmo... Invece un po', appunto esattamente quello che diceva Silvano, è un po' perché questi tre forse nel corso del Vangelo sono quelli che mostrano le maggiori difficoltà a intendere il messaggio. Pietro l'abbiamo appena ascoltato. L'ha chiamato Satana. Tra un po' arriveranno Giacomo e Giovanni, anche loro, mostrando di non comprendere assolutamente le cose. Allora, potremmo dire, in un certo senso, il fatto che chiami questi tre mostra una cura del Signore in particolare verso coloro che faticano a comprendere, quelli che forse sono i più duri, poi anche gli altri diciamo sono ben allineati, ma questi se non altro hanno il coraggio di venire fuori, hanno lo spicco di dire, non lo dicono così esplicitamente, ma non stiamo capendo, loro lo dicono, e Gesù prende questi, allora in un certo senso dietro loro anche noi possiamo andare. Direi anche di noi il Signore si prende cura, ci prende, ci conduce su questo monte. Quasi il fatto che chiami questi tre, in un certo senso, ci libera. Nel senso di dire, beh, chi sono io per non andare? per non essere preso da Gesù. Non lo comprendo, beh, sono tra i preferiti.
Sono Satana, anche lui.
Anche lui.
Sono i figli del tuono, anche loro.
Sì. E penso che anche questo, cioè, che avviene in una, per alcune persone precise, eccetera. Anche questo dare il tempo, no? Dopo 6 giorni, su un monte alto, dare il luogo, cioè c'è un tempo, c'è un luogo in cui Gesù si fa conoscere. Cioè non avviene qualcosa in uno spazio che non c'è, in un momento particolare. No, vengono date anche in un certo senso delle coordinate spazio-temporali. Il Natale appunto ci dice esattamente questo. Ricordiamo di diventare carne in un tempo, in un luogo preciso. Questo è, quasi dire, noi a volte fatichiamo sempre ad accogliere il tempo o il luogo in cui viviamo. Sembra che non vadano, o non va bene uno, o non va bene l'altro, non va bene nessuno dei due. Sì o no? Tempo, spazio, viene.
Per noi il tempo è sempre dopo. Il luogo è sempre altrove. Dice concreto. Con nome e cognome, anche che sappiamo che i cognomi. Che conduce su un monte alto. Il monte è il luogo della rivelazione, dell'intimità con Dio, fu data la legge. Non ricorderete, ma Gesù fece i 12, salì sul monte. Sul monte fu data la legge e qui c'è la nuova legge. La nuova legge è una sola parola. Non c'è più legge. È la libertà del figlio. Ascoltiamo il figlio e diventiamo figli. L'unica legge è essere figli. È la libertà. È la legge di libertà. Che qui verrà proclamata. E in disparte da soli. È importante questa solitudine, essere in disparte. Cioè l'intimità con lui. Cioè, se non ti metti con lui, non capisci chi è lui. Ed è lui che ti prende. In disparte da soli. Non è in piazza, ecco, non era come si chiama, non OMG, GMG.
GMG.
Cioè, certe cose avvengono, sono molto personali, e sono tutte persone. Non siamo massa. È tirato fuori dalla massa e diventiamo persone proprio fuori dalla folla e diventeremo popolo poi. E lì si dice una sola parola, fu trasfigurato davanti a loro, o si trasfigurò. Vuol dire cambiare forma. Noi conosciamo, in greco è la metamorfosi, conosciamo dai racconti di Dio che si mettono in forma umana, no? E magari per fare i loro losche, per andare a sedurre le donne se erano dei o altre cose, no? Conosciamo queste metamorfosi. E qui una metamorfosi al contrario, non è Dio che appare in forma umana, ma l'uomo che appare nella sua verità di Dio. Cioè la vera metamorfosi è che l'uomo, il vero volto dell'uomo è Dio. Siamo suoi figli. Quindi vediamo la verità dell'uomo in questa metamorfosi. Non è che è un Dio che si traveste di uomo, ma è l'uomo che scopre la vera stoffa sua e del mondo. La nostra forma. La forma è ciò che ci fa essere ciò che siamo, è Dio. Siamo figli. Già Adamo voleva essere come Dio, giusto, solo che ha sbagliato Dio. Dio è il contrario di quel che pensava. Dio è quel che ha rivelato il figlio dell'uomo. E adesso qui il problema è come descrivere questa trasformazione. E qual è il principio della trasformazione? Vediamo come la descrive prima. E poi il principio, l'abbiamo già detto e ci torneremo, il principio è ascoltare, perché effettivamente l'uomo è trasformato dalla parola che ascolta. La cosa può sembrare banale, ma se ti dico che tu sei
calvo,
no,
cambio,
che sei un pessimo uomo, detto così tu ridi in faccia perché sai che non è vero, ma se ti dicesse sei uno stronzo mi guardi male e hai ragione. Se io ti dico che invece sei simpatico, bravo e intelligente, dici, oh, questo ho capito qualcosa. Cioè, la parola che uno ascolta immediatamente gli trasforma la faccia. Se uno è voluto bene o non è voluto bene, vedi subito nella faccia. Cioè, proprio la faccia rivela immediatamente o la luce o l'ombra di ciò che hai capito. Cioè, il nostro corpo è immediatamente trasfigurato dalla parola che comprendiamo. Una parola brutta ti fa brutto, una parola di ira ti fa arrabbiato, una parola bella ti illumina, una parola d'amore ti apre il cuore. Cioè proprio... Per cui davvero le trasformazioni del nostro volto sono infinite. E qual è il nostro vero volto? Ecco, il nostro vero volto viene descritto adesso. Mi dici tu magari qualcosa ancora su questa trasfigurazione?
No, quello che voglio dire è che colpisce che è trasfigurato davanti a loro, cioè che non è... come dire, qualcosa che riguarda solamente Gesù e non riguarda le persone, ma è qualcosa che avviene davanti a queste tre persone, cioè qualcosa che è chiamato ad avvenire davanti a ciascuno di noi. Non è solamente una verità che riguarda Gesù, che riguarda la sua vita, ma che riguarda anche la nostra. Questa attenzione, oltre che a Gesù, anche ai suoi, a questi tre, quindi anche a noi dietro di loro.
E adesso vediamo come la descrive. Tenete presente che, ricordate, Mosè voleva vedere il volto di Dio, no? Ricordate la risposta di Dio: nessuno può vedere il mio volto e restare in vita. Qui invece siamo chiamati a vedere faccia a faccia il volto stesso di Dio. E quando Mosè poi vedeva, ha visto solo le spalle di Dio, e quando tornava ai suoi colloqui con Dio, che poi non aveva visto Dio, ma di spalle solo, doveva coprirsi il volto perché il suo volto era trasfigurato e tanto luminoso che non potevano guardare il suo volto, che non aveva visto Dio ma le spalle. E noi siamo chiamati a vedere faccia a faccia Dio. E adesso vediamo come è descritto.
Versetto 3. E le sue vesti divennero splendenti, bianche molto, quali nessun lavandaio sulla terra può fare così bianche.
Ecco, non potendo descrivere il volto, perché è troppo splendido, neanche il corpo, si descrivono le vesti. E Luca invece concentra tutto sul volto. Dice, il suo volto divenne, sai cosa? Altro. Tu pensa una cosa, altro. Dice, è più bianco della folgore, la folgore è il massimo splendore, no? E qui è descritto come le sue vesti, te pensa, se le sue vesti sono così bianche, che nessuno può farle più bianche, pensa il suo corpo, pensa alla persona, cioè, proprio addirittura le vesti sono trasformate in splendore e la luce è più che un simbolo di Dio. Cosa fa la luce? È il principio della creazione, è il principio dell'intelligenza, dell'amore. Senza luce non esiste niente, non si vede niente. Mette in relazione le cose, le fa capire. La luce è il contrario delle tenebre. Si vede subito la differenza tra il volto nella luce e il volto nelle tenebre. Sappiamo subito se nel nostro cuore c'è luce o c'è tenebra. La luce è vita, la tenebra è morte. E confusione, e odio. Usa la parola luce e la applica alle vesti che sono bianche, ma così bianche, quale nessun lavandaio, qui per lavandaio usa una parola che tutti conosciamo in Italia, si chiama fullone, sai cos'è il fullone? Non so neanche io. È il candeggiatore della lana e delle pecore, che in genere è molto sudicia e va candeggiata e diventa bianchissima. Ecco, nessuno sforzo umano può produrre questa luce. Perché questa luce è Dio stesso. E tra l'altro richiama la veste battesimale che portavano i battezzati come simbolo d'essersi rivestiti di Cristo, cioè dell'uomo nuovo. E dove posso capire? Ecco.
Sì, ma è colpito anche il colore bianco, che in un certo senso è il più semplice da un certo punto di vista, ma anche il più divino. Dall'altro punto di vista, talmente semplice che dice qualcosa di altro, per tornare al termine che si usava prima. Cioè, non è qualcosa che, in un certo senso, chissà quale complicazione abbia, chissà quali caratteristiche abbia. No, semplice. E oserei dire, questo è il modo con cui il Signore si rivela. Appunto, penso che anche il mistero del Natale che ci apprestiamo a celebrare è esattamente questo. Cioè il riconoscere il divino che ci visita in questa realtà. Ma forse una volta che noi comprendiamo questo, o cerchiamo di comprendere questo, comprendiamo che davvero è divino questo. Che è qualcosa che noi non ci aspetteremmo. Avremmo altre attese, altri criteri. Per noi l'altro sarebbe pensato davvero in maniera diversa. Invece questo biancore delle vesti dice proprio la realtà di Dio. Già nei profeti c'erano questi richiami, quasi a dire che qui viene portato a compimento, lo vedremo subito dopo appunto anche con la citazione esplicita di Mosè e di Elia. Tutto un cammino che conduce a questo Dio.
Ed è bello sapere che il senso della nostra vita è la luce, contrario delle tenebre, della confusione, della morte. E quando si parla del primo giorno della creazione, sia la luce fu, non si dice primo giorno nella Genesi, si dice giorno uno, non primo. Perché quel giorno uno contiene tutti gli altri giorni, perché nella luce c'è tutto, senza luce c'è nulla. E quel che c'è fa solo male, poi togliete la luce qui, la realtà fa solo male. Siamo ciechi senza luce, non vediamo nulla. Vabbè, e vediamo adesso le reazioni che spiegano meglio il senso.
Versetto 4. E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in dialogo con Gesù.
Ecco, va bene, per capire questa luce noi non la possiamo neanche immaginare, la comprendiamo attraverso Elia e Mosè. Elia è il padre dei profeti, Mosè è quello che ci ha dato la parola di Dio, quindi sono i due patriarchi di Israele, che hanno in comune una cosa: Elia non morì ma fu assunto in cielo sul carro di fuoco. Mosè non morì ma ebbe il bacio di Dio sulla bocca. Cioè queste due persone che hanno ascoltato, accolto la parola di Dio, sono quelle che in fondo sono entrate in comunione e testimoniano questa luce alla quale siamo tutti destinati. Essere come Elia e Mosè. Persone che parlano con Dio da amico ad amico, e gli amici sono uguali. O diventano uguali, si scambiano tutto. E non conosce, è un'amicizia che non conosce la morte, anzi conosce il bacio sulla bocca di Dio, c'è l'intimità di vita tra i due. E sono in dialogo con Gesù, perché sia la legge che i profeti non parlano d'altro che dell'umanità di Gesù, in cui si rivela Dio. Perché già il fatto di parlare a noi e di darci la parola è già il primo livello di incarnazione di Dio. Perché poi l'uomo, la carne dell'uomo, diventa la parola che ascolta. E Mosè ed Elia sono i primi due che entrano in questa relazione, che si parlano con Dio. E difatti il centro di tutto sarà la parola.
Sia Elia sia Mosè hanno avuto anche loro l'esperienza sul monte di questa anche comunione col Signore. Ed è interessante che questo cammino, che racchiude un po' il cammino di tutta la scrittura, arriva alla relazione con Gesù, alla relazione personale con Lui, al dialogo con Lui, al parlare con Lui. Questo è questo dialogare con Lui, dice della comunione, dice anche dell'amore che c'è, questo parlarsi. E direi che questo... stava appunto quando, come si parla da amico ad amico, direi con le cose che sembrano più semplici, più ordinarie, che in realtà ci dicono la comunione più piena. E direi che passare attraverso i profeti, passare attraverso tutta la parola per giungere dove? Al dialogo con Gesù. nel parallelo di Luca si dice che Mosè ed Elia parlano dell'esodo che Gesù avrebbe compiuto a Gerusalemme, cioè della sua passione, morte, risurrezione, del mistero centrale di Gesù, quasi a dire che lì abbiamo anche la chiave con cui leggere, potremmo dire, non solo la scrittura, ma anche la nostra vita. Qui non si tratta tanto di conoscere una verità altra da quella che ci riguarda, ma una verità attraverso la quale passa anche la nostra vita. Questo appunto dono del Signore.
Vediamo i versetti 5 e 6, la reazione di Pietro.
E rispondendo Pietro dice a Gesù: Rabbi, è bello per noi essere qui, e faremo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva cosa rispondere, infatti erano spaventati.
Ecco, risponde senza sapere cosa rispondere, tipico di Pietro. E poi fa la prima proposta, facciamo 3 tende, in attesa di fabbricare San Pietro. Aveva già la vocazione a fare il camping e la trasfigurazione, cominciamo da lì poi. No, invece c'è sotto qualcosa di bello qui. La prima cosa è bello per noi essere qui, non stare, essere. Altrove è brutto, perché noi siamo fatti per stare davanti a questa bellezza che è la nostra bellezza. Se non siamo lì è brutto. Lì siamo davanti alla nostra verità, davanti a questo volto, a questa bellezza. Siamo chiamati a essere così. Quando Dio fece l'uomo disse, molto bello. Cioè mio figlio, scusa, se no. Ecco, e siamo fatti per questa bellezza. E tutta la nostra vita entra a sfigurarci in questa. Se no è veramente brutto vivere. È bello essere, altrove non possiamo essere, né stare, siamo fuori posto. Adamo, dove sei? E mi sono nascosto perché ho avuto paura. Bravo! Ci siamo nascosti a questa bellezza che è la nostra realtà, star davanti a questo volto e riflettere la gloria di questo volto. Perché poi, tra l'altro, noi diventiamo il volto davanti al quale stiamo. Un esempio banale, ma mi intendo un po' di animali. Quando vedo il cane, conosco subito che faccia c'è il padrone o la padrona. E che età e che tendenze ha. L'uomo molto di più. È ancora più espressivo, voglio dire, il volto. Capisci subito che è stato, vai vedendo il volto. È bello essere qui. E qui facciamo 3 tende. La parola tende, in greco scheneri, chiama la Shekinah, la presenza di Dio. Infatti 3 sono la presenza di Dio. Mosè, la parola, Elia, la profezia che apre la parola al futuro, e Gesù in cui abita corporalmente la pienezza della divinità, è la parola fatta carne. Una per te, una per Mosè, una per Elia. E invece la tenda, la dimora di Dio sarà un'altra. Non è più né Mosè, che ha dato la legge, non è più Elia che ha dato la profezia, perché termina la profezia, termina la legge. La tenda non è più neanche Gesù perché se n'è andato. La tenda siamo noi se ascoltiamo Lui. Cioè l'abitazione di Dio è il nostro corpo. Siamo chiamati a dar corpo a Dio stesso, mediante lo Spirito che abita in noi, come Maria. Noi siamo la tenda di Dio, la presenza di Dio, se ascoltiamo la Sua parola. Ascoltando la parola del Figlio diventiamo figli. Quindi non bisogna fare delle tende per Lui e star lì poi ad adorarlo, bisogna ascoltarlo e diventare come Lui. Non so se è chiaro. Per cui il nostro destino è diventare come Gesù, cioè come Dio. Quel che desiderava Adamo è quel che desidera ogni uomo in fondo, essere come Dio. Solo che c'è molta immagine di Dio.
Vediamo il verso 7 e 8. E venne una nube che li copriva d'ombra, e venne una voce dalla nube: questo è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non il Gesù solo con loro.
E c'è una nube e un'ombra. Ma noi che siamo turisti nella vita, le nubi ci danno fastidio. Mentre la nube è il principio di vita, dove non c'è nube non c'è pioggia, dove non c'è pioggia c'è deserto, tutto è bruciato, non c'è vita. quindi la nube è il segno proprio della fecondità e della vita. E secondo anche, Dio è rappresentato come nube, perché è così luminoso che ti acceca, cioè non lo vedi, come il sole, non puoi guardarlo in faccia. E difatti di Dio non abbiamo nessun volto, è misterioso, è una nube. Lo conosciamo dagli effetti, come la nube che dà la vita, che ti copre, ti protegge. Però non lo vediamo. E noi vogliamo vedere il volto di Dio. Dio non ha volto perché? Ogni immagine che ci facciamo di Lui è un idolo, è un'invenzione nostra. Ma Dio ha voce e parola. Il suo volto chi è? È quello del figlio che ascolta la parola. Chi ascolta la parola ha il volto di Dio. Cioè siamo sua immagine e somiglianza se ascoltiamo la sua parola. Siamo figli. Quindi il vero volto di Dio, il vero volto del Padre è il figlio, che è uguale al Padre. Quindi noi diventiamo figli non così automaticamente, perché l'uomo è libero di accettare di essere figlio. Se ascolta la parola di Dio e conosce l'amore di Dio, ama il padre, ama i fratelli, diventa uguale a Dio, la sua vita è trasfigurata. Se non conosce questo, si mangia il padre, si chiama il complesso di Edipo e tutte le altre, e comincia a mangiarsi i fratelli, diventa antropofago e distrugge la vita e diventa quello che si chiama Dio in terra, il padrone di tutto e di tutti, che fa fuori tutti e mette il timore a tutti e giudica tutti. Ecco, per cui il padre è solo voce e dice una cosa, questi è il figlio mio, questi. Il padre ha parlato solo due volte in tutta la Bibbia, nel Nuovo Testamento. Prima nel battesimo ha detto di Gesù, tu sei il mio figlio, perché? Perché ti metti in fila con tutti i fratelli, ti metti ultimo della fila. Solidale con tutti anche nel male, nel peccato e nella morte. Per questo sei figlio, sei uguale a me, perché io come padre faccio così. Non c'hai deliri. Ami davvero l'amore e la solidarietà concreta nella realtà concreta. E che fa del limite il luogo stesso di comunione, non di lotta o di non accettazione di sé e degli altri. E qui Gesù ha appena detto il suo battesimo, cioè finirà a Gerusalemme proprio così, cioè in croce in fondo. E proprio così vincerà il male. Allora dice, questo è il figlio mio, non un altro. Bene, ascoltate lui. Se ascoltate lui, volete vedere il mio volto, sarà il vostro volto. Sperimenterete voi stessi la trasfigurazione, diventerete come lui, diventerete figli. Quindi ormai l'unico comando è ascoltare il figlio. Ascoltando il figlio, diventiamo figli. E il figlio poi ha detto una sola cosa, Giovanni sintetizza, amatevi come io ho amato voi, come il padre ha amato me.
Appunto questo fatto di invitare ad ascoltare lui, come dire, siamo in un contesto preciso, Gesù ha appena parlato ai suoi, ha detto alcune cose, per cui non è un invito, potremmo dire quasi, ad ascoltare solamente quello che di lì in poi Gesù dirà, ma quello che ha appena detto, quasi dire che l'importante è davvero accogliere, ascoltare quello che lui ha detto. In un certo senso, per tornare all'episodio appena precedente di Pietro, era appunto stata la difficoltà di Pietro di ascoltare Gesù, quello che lui aveva detto, la resistenza. Quasi che quella parola che era stata seminata subito rischiava di essere portata via. È quello che Satana fa nella parabola del seminatore, che ruba la parola che è stata seminata. È quello che Pietro aveva sperimentato. Bene, qui il padre dice, ascoltate lui. Allora, in un certo senso, queste parole del padre ci dicono, sì, appunto, chi è Gesù? Chi è, questi è il figlio mio, il diletto? Ma anche chi è e chi è chiamato ad essere il discepolo? Il discepolo è colui che ascolta questo Gesù. Allora, parla poco il padre, ma dice tutto quello che c'è da ascoltare. Allora c'è appunto la conferma di questo Gesù che ha iniziato questo percorso, allora potremmo dire la trasfigurazione non è che interrompa il viaggio di Gesù, anzi illumina il cammino che Gesù sta percorrendo in modo che anche i discepoli lo possano seguire, ma rivela anche qual è la verità del discepolo. Discepolo è colui che ascolta questo Gesù. Tanto è vero che in un certo senso questa parola può illuminare che cosa? I discepoli che vedono il Gesù solo. Cioè Pietro non potrà più vedere il Cristo che lui pensava, ma questa parola in un certo senso gli può aprire anche gli occhi su chi è questo Gesù. È proprio l'apertura, in un certo senso quella voce che nel battesimo era rivolta al figlio, tu sei il mio figlio, qui viene rivolta a questi tre e attraverso loro anche a noi per dirci chi è il figlio. Come se il padre si rivolgesse direttamente a noi, attraverso Pietro, Giacomo e Giovanni, e ci dicesse lui finalmente chi è questo Gesù. Non è più Gesù che dice e voi chi dite che io sia. Qua ce lo dice direttamente il padre chi è questo Gesù.
E con Gesù ci si rivela la nostra verità, siamo figli. Ma non di un Dio minore, no, non di un diavoletto come pensiamo. Siamo figli, uguali a Lui, e siamo chiamati a diventare ciò che siamo. E l'unico comandamento è essere ciò che siamo, essere come Dio, il quale, chi è Dio? Lo capisci dal suo spirito, come dice Galati 5,22, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, libertà. Tutte queste cose. Se ne manca una è come una gomma bucata, cioè manca tutte. Cioè sulle caratteristiche della vita e dell'amore. Dove manca una di queste manca tutto. E ti accorgi subito se c'è o non c'è. E ti accorgi dentro di te anche se ti manca l'amore, la pazienza, la gioia, la pace, la libertà, il dominio di te. Sei morto, sei ferito almeno. E siamo chiamati però a passare, noi che siamo quel che siamo, a trasfigurarci attraverso che cosa? L'ascolto, che è un cammino, di mano in mano. L'ascolto direi è una logoterapia che ci restaura il volto. Ogni parola in fondo ci dà un tratto nuovo del nostro volto. Ed è il cammino di tutta la vita l'ascolto, perché diventiamo ciò che ascoltiamo. Ascoltiamo il figlio, diventiamo figli, uguali al padre. E poi c'è anche un'altra cosa, c'è molta gente che rincorre rivelazioni, Dio mi ha detto, di volta, oh, a me non mi ha detto niente. Se ti ho detto qualcosa ti entro, di che c'è avuto. Dio, per quel che mi risulta, ha detto solo due cose. Ha detto Gesù, questo è il mio figlio, e poi l'ha detto a lui, tu sei il mio figlio, scusa, e poi ha detto a noi, questo è il mio figlio. Ascoltate lui, chi? Lui. Gesù. Come testimoniato nel Vangelo, e il Vangelo ci parla della carne di Gesù, del suo corpo, dei suoi limiti, del suo camminare, del suo aver fame, del suo aver sete, delle sue relazioni, del suo aver compassione, del suo condividere la sorte di tutti, del suo mettersi in fila con i peccatori, del suo finire anche in croce, del vivere anche la morte come luogo di solidarietà con i fratelli e con il Padre. È la carne di Gesù che ci rivela Dio, non c'è altra rivelazione, altre sono balle che ci inventiamo noi. Dio nessuno l'ha mai visto, è la carne del Figlio che ce l'ha rivelata, la sua umanità. Ed è, il Vangelo proprio ci parla tutto dell'uomo Gesù, del suo corpo, della sua carne, della sua umanità, ed è ascoltando Lui, il suo corpo, vivendo quella stessa parola che ci descrive il Vangelo, che diventiamo come Lui. C'è il principio della trasfigurazione, diventiamo figli.
Ovviamente, anche se ci porta già verso la fine, però quando si diceva all'inizio, vedete venire il regno di Dio con potenza, alla fine ci sarà Giuseppe di Arimatea che attende questo regno e che chiede il corpo di Gesù. Chi attende quel regno chiede ecco. Quel corpo. Vuol dire che questo è il regno di Dio che viene con potenza. Anche quella scena che, pur messa alla fine, è anche quella, penso, natalizia, perché i misteri dell'incarnazione e della croce si tengono. Però esattamente questo.
Un altro segno ancora uguale. E qui il padre dice, questo è il mio figlio. Chi dirà questa parola? Veramente quest'uomo? Chi lo dice?
Centurione.
Centurione alla croce. proprio quello che lo uccide, è ludico. La parola del padre diventa quella finalmente di un uomo, di quello che l'ha ammazzato. Cioè, io so perché è morto per me. E allora capisce chi è Dio. Ma lì arriveremo. E adesso vediamo il finale. Ecco, interessante questo Gesù solo, cioè si spengono le luci e anche la voce e tutto si concentra sul Gesù che è solo e è in cammino a Gerusalemme, dove andrà disprezzato, riprovato dai sommi sacerdoti, scrivi anziani, lo uccideranno e dopo 3 giorni risorgerà. Cioè quel Gesù che proprio fa il cammino dalla morte alla vita, non dalla vita alla morte che facciamo noi, opponendosi alle varie forme di potere di morte che ci sono in noi.
Versetti 9 e 10.
Oddio, siamo andati avanti. Ecco.
E scendendo dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo sarebbe risorto dai morti, e tenevano la parola tra loro discutendo cos'è il risorgere dai morti.
Ecco, scendono dal monte, Gesù come al solito ordina loro di non dirlo a nessuno, però qui c'è una novità. Prima diceva non dirlo a nessuno perché è sbagliato. Qui invece c'è un limite, dice, se non quando il figlio dell'uomo sarà risorto dai morti. Gesù connette questo con la resurrezione. Cioè quando sarà risorto capirai cosa vuol dire questo, perché questa è la resurrezione. Il passare dalla morte alla vita, vedere questo volto e ascoltare questo volto. Quando avrai ascoltato lo capirai, lo vedremo andando avanti. E i discepoli quando non capiscono diventano teologi, si mettono a discutere su cosa significa. Comunque, vedremo poi che diventano anche teologi della storia del brano successivo. Ma prima deve venire Elia, allora cosa sarà? È già venuto, non l'avete visto. Adesso ci fermiamo qui per ora. Ecco.
Ci fermiamo qui, ci lasciamo qualche attimo e poi possiamo condividere ciò che ci ha colpito di questo brano.
Ecco, prima ancora una nota natalizia, no? Così, ascoltate oggi la sua voce, oggi è nato per voi il Salvatore, c'è l'oggi in cui ascoltiamo la sua voce, cioè oggi, in quell'oggi lui nasce per noi e noi nasciamo a vita nuova. È un oggi che si ripete ogni giorno attraverso l'ascolto. Poi ripeto una cosa magari prima della condivisione, che genere dico ogni tanto. Ecco, non dite in genere ciò che avete capito, perché ciò che avete capito o scoperto, più o meno l'hanno capito anche gli altri, se è vero. Se non è vero è inutile dirlo. Anche tutte le cose. Mentre invece ciò che voi avete sentito non è mai esistito prima di voi. Ed è ciò che la parola ha operato in voi. Quindi prestare attenzione a ciò che accade mentre si ascolta, non a ciò che hai capito, alle idee che ti vengono, ai dubbi ti entri, già tanto uno più uno meno. Non fa male, ti spinge a cercare. Invece ciò che ti ha toccato è quello che ti cambia ed è quello da notare. Se non noto questo è inutile, mi metto come discepoli a discutere. E Gesù gli dice, e poi ritroviamo dopo ancora a discutersi come si fa a vincere lo spirito del male, mentre Gesù è là in alto coi tre e non riescono a fare, tutti li prendono in giro, dicono, no, ma si fa così, si fa cos'ha. Il problema è un altro. Cioè, ascoltando la parola ti trasforma dentro. Che mutamento è venuto leggendo questo testo? Questo capita con qualunque testo. Se è mutato niente in te non è inutile leggere. Capita qualcosa, si legge distratti, ma non... Anche in modo semplice, se non credo nel commentare, né spiegare, cioè, ciò che vi ha colpito, ciò che... E allora si mascherano con infinite parole e discussioni, invece è meglio dirle. Sì.
Lo spavento. Che deve essere sempre qualcosa che uno non si aspetta.
C'è lo spavento anche davanti a una bellezza eccessiva, no, questo è impossibile, cioè, eppure è reale.
Grazie.
può darsi anche che la fiducia derivi dal fatto, no, che i discorsi precedenti, pure belli, e però insomma si parlava anche anziani, insomma, il sacerdote scrive, cioè, delle varie forme di male e anche della morte, e qui invece c'è qualcos'altro, c'è proprio la vittoria, la bellezza, lo splendore, è bello, cioè in fondo qui c'è già la meta, per questo è incoraggiante, cioè è qui che si arriverà, e per questo allora ha senso, cioè, è quella luce che ti fa percorrere il cammino, proprio a questa gente che è proprio così un po', come noi. E Luca aggiunge anche un dettaglio, che Gesù si trasfigurò mentre pregava, che indica anche a noi qual è il luogo della trasfigurazione, è scoprire il nostro rapporto col Padre, ed entrare nel rapporto col Padre come figli. E lì vediamo la verità di Dio come Padre, di Gesù come Figlio, e la nostra, il luogo della trasfigurazione. Aggiunge dei dettagli perché viene dopo, e allora dice, e beh, lui l'ha vista Marco, io no, e dov'è che posso vederla io, dice Luca, perché Luca non ha visto Gesù, si è solo documentato, e allora aggiunge dei dettagli per il lettore come lui, che si è informato, la cosa è vera ma io non l'ho vista, dove posso viverla anch'io, vederla? E la preghiera è il luogo dove tu capisci il rapporto che Gesù ha con Dio, è lo stesso che hai tu con Dio, sei figlio. È lì che sperimenti. Tre cose che vi hanno colpito, perché più o meno saranno tante cose.
Questo figlio che entra, vuole entrare in dialogo con Gesù, no? Parlando, anche se non ha capito niente, però parla. Questo è molto bello. E Dio, dopo che Pietro parla a loro, dicendo ascoltatelo. Cioè Gesù parla con Elia e con Mosè, e allora Pietro si inserisce nel dialogo, non avendo capito niente,
questo.
Dice, beh, bello, voglio
facciamo
parlare.
Su.
E poi Dio che dice a lui ascoltatelo, no?
Sì.
È proprio bellissimo.
Si rivela per davvero Pietro. Mi colpisce molto quello che ha detto. Rivela per davvero Pietro, in un brano in cui Gesù si trasfigura e il Signore che Dio parla, mi colpisce molto che Pietro si sente che deve rispondere, non sa cosa deve rispondere, però si sente che deve rispondere e mi sente di essere interrogato. E mi piace questa sensazione di sentirsi interrogati, perché ti senti interrogato quando la gioia è tanta che non riesci a tenerla, dentro, e devi per forza dire, lui sa che dirà, ho detto Marco poi racconta Pietro, quindi io me lo vedo lì che gli racconta proprio questo fatto qua, mi commuove enormemente.
Ed è bello che Pietro dice sempre una cosa giusta e una sbagliata, perché il Vangelo è lui che parla di sé. Una giusta perché è bello, per esempio, è bello davvero. E altri dice, adesso lo blocchiamo, questa vela ci facciamo sulla cupola. Cioè, è bello questo voler possedere, che invece no, non è lì. Ascolta, allora sei tu la cupola, sei tu la tenda. No, beh, cioè,
Deve dire qualcosa,
di cui una cosa giusta, la prima istintiva, che è bello. Poi quando cerca di tirare delle conclusioni sono sempre tutte sbagliate, ma è bello lo stesso. Perché poi il padre può intervenire e dire, ascoltate lui, mica te, ci mettiti dietro. Infatti quando dice tu sei Pietro su questa pietra, il nome che ha dato Kefa, Pietra, vuol dire sia roccia sia anche crabum, cioè che è stessa testa di coccio.
Già che ci sono, condivido una cosa che è un ricordo di Filippo, quella gioia lì io l'ho vissuta e Filippo l'ha vista, è la seconda volta che sono venuto San Fedele, mi ricordo di quale fosse la lettera, ma avevo dentro quella gioia lì. Ed ero seduto in San Fedele, siamo, sapete quanti, e Filippo in mezzo a tutta la chiesa venì da me, mi mise la mano sulla spalla e disse: dai, di qualcosa. Avevo probabilmente quella faccia lì.
Comunque qui Pietro ha capito una cosa bella, che cioè è bello, è il senso di tutto il Vangelo. Poi dopo le applicazioni saranno sbagliate e dovrà correggere il tiro costantemente, ma capire che è lì che si arriva. Poi il modo sarà magari, il modo sarà quello dell'ascolto. Ascoltare lui, non che lui ascolti noi. Mi fa impressione quando diciamo nella preghiera di Federica: ascoltaci Signore, ascoltaci. Se Dio ci ascoltasse sarebbe finito. Cioè, ascoltatemi voi una buona volta, io vi ascolto sempre, e m'avete rotto, m'avete messo in croce, che mi ascoltate voi? Dico qualcosa che ci dice il Padre, ascoltatelo, e lui dice: ma ascoltaci, come ascoltate? L'ho detto io prima. Pazienza. Un difetto di Dio, la pazienza.
C'era Liusi, una delle mie teologhe di riferimento, la sorella di Linus, che mentre, che mentre pregava a un certo punto si interrompe e va dal fratello e fa: stavo pregando ma mi sono interrotta, ho avuto paura di essere esaudita.
E tra l'altro proprio lo si vedrà dopo, perché il Vangelo di Marco rimanda lì, alla fine rimanda all'inizio, e invece di raccontare la risurrezione racconta a metà Vangelo questa esperienza che è la risurrezione, che fai tu in una seconda lettura ascoltandolo. Quindi sai cosa vuol dire la risurrezione. Voglio dire, la risurrezione non vuol dire che Gesù è risorto 2000 anni fa, perché sono risorti anche, dice Matteo, dei giusti quando è risorto. È un'altra cosa la risurrezione di Gesù. Vuol dire incontrare il risorto, è come dire: se tu incontri il fuoco, bruci, se incontri l'acqua, ti bagni, se incontri il risorto, risorgi. Cioè, dire che Gesù è risorto vuol dire che sono risorto anch'io, l'ho incontrato, e incontri la vita, vivi. Per questo dice: ascoltate Lui, ascoltando Lui avrete questo incontro, sarete come Lui, capiremo dopo la risurrezione. Però si capisce già in questa vita, perché ascoltando Lui vivi come Lui. Allora sai, anche hai questa luce interiore che è il dono dello Spirito, che ti testimonia davvero l'amore, la gioia, la pace, la pazienza e la benevolenza, pur con i nostri limiti e difetti. E ti accorgi subito anche quotidianamente molte volte se sto ascoltando lo Spirito che è in me o sto ascoltando me. Sto ascoltando me sono le mie menate, lo sto lì così. Oppure discuto di teologia. Se invece guardo Lui, guardate a me, il vostro volto diventa raggiante. Cioè, Lui che è uno che mi ama, è il senso della mia vita, mi ha amato, ha dato se stesso per me, sono in buone mani.
Come mai? Adesso
e discutono, cominciano a discutere. Discutere è proprio, siamo al versetto decimo, se non sbaglio la parola, suzetuntes, che vuol dire anche litigare, vuol dire se ci cerca insieme la stessa cosa, tu vuoi prendere questa e anch'io, e allora si litiga per afferrare la cosa, ognuno pretende che sia sua, cioè vuol dire che non si capivano, che quando si discute perché non si capisce, se no si comunica quel che si è capito e l'altro ascolta, e l'altro comunica quel che ha capito e si ascolta, e si capisce qualcosa di più. Nella discussione chi ne fa le spese è sempre la verità. Perché chi grida più se la vacca le so, si dice. E non so se è Brianzola, può essere milanese. Se non lo dico in bresciano, ma è più crudo.
No, ma va bene, si è capito.
Te l'ho fatto in medio padano. Eh? In medio padano bieco.
Non hai capito la frase prima.
Chi grida di più la vacca è sua, è il mercato, per cui nella discussione vince chi ha la voce più grossa e chi grida di più, non la verità.
No, lui ha detto la stessa cosa, tipo un'ora e mezza fa, e io ho detto, ma
cosa vuol dire?
Perché? Io non lo so.
Di cosa stavate discutendo?
Di cosa state discutendo lungo il cammino?
Ascolta poi una cosa, prima c'erano le 10 parole, no? 10 come le 10 parole. Ora Dio non ha più nessuna parola, l'unica parola è il figlio. Ascoltate lui, diventerete figli, e questa è la legge di libertà, cioè l'amore, è la relazione padre-figlio, nella quale entriamo. Allora capite chi siete voi e chi è Dio e chi è lui. Al di fuori non capite nulla, neanche di voi stessi. Siete nella legge, va bene, che dice di non uccidere, ma un morto non uccide. Non ruba, non mente, non offende né Dio né il prossimo, ma non è la vita, la legge. Mostra quando sei morto, se la trasgredisci. Mentre invece la nuova legge è l'amore tra padre e figlio, che è lo stesso che... E noi entriamo nella Trinità come figli. Siamo amati e amiamo come figli. E facciamo parte della Trinità, e per questo la nostra vita è il senso della nostra esistenza. È il Natale nostro, c'è l'incarnazione, per questo ascoltiamo oggi è la sua parola, ogni oggi è Natale, quella parola si fa cara.
Facendo gli auguri. Ricordandoci nella preghiera, cominciando già a pregare anche adesso assieme, con la preghiera dei figli. Padre nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Ricordiamo che il prossimo incontro è il 10 febbraio. Buon Natale.
Come si chiude adesso?
Il prossimo lo fate tutto questo? Lo fate tutto, l'epilettico guarito. La prossima.
Ma c'è ancora... No, c'è ancora un pezzo prima.
Infatti, quindi non fate questo.
Non lo so, adesso vedremo.